entro immediatamente nel merito di una questione ovviamente complicata, complessa, con soluzioni plurali, anche in teologia. E mi sembra di dover intanto annunciare che quale teologia metterò in campo in questa sede lo dirò alla fine, perché in questo modo no, sarà un po' l'oggetto, la res, a determinare il metodo e non viceversa il metodo a configurare la realtà con la quale ci stiamo misurando. Ma oltre questo dirò anche che vorrei un po', come dire, liberarmi da tutta una serie di problematiche che ci hanno attanagliato nei decenni trascorsi intorno proprio alle etichette di pluralismo, inclusivismo, esclusivismo che tanto dibattito hanno suscitato nella teologia anche cattolica, penso a Hick e Knitter, ma penso anche alla vicenda dolorosa del padre Dupuy. Di tutto questo non parlerò, perché ritengo che insomma la letteratura sia colma, anzi si direbbe insomma satura, e anche perché ritengo che ecco, le etichette forse possono essere fuorvianti. Poi ci saranno ovviamente relazioni molto importanti dal punto di vista filosofico da parte della professoressa Di Simone, dal punto di vista teologico da parte del professor Selvadaggi, che potranno ulteriormente mettere a fuoco la tematica. La mia allora relazione si situa, diciamo, in una posizione intermedia tra la descrizione della realtà fotografata brillantemente da Zavattaro ieri pomeriggio e le interpretazioni filosofica e teologica che verranno in seguito. Detto questo, sempre a livello ancora di premesse, ho tolto dall'abstract tutti i testi in greco perché non volevo impressionare troppo chi questa lingua non conosce o conosce poco, come noi studenti, e allora devo dire tre cose. Ecco, c'è una prima questione che abbiamo visto descritto il nostro villaggio globale come pluralistico, quindi la realtà del pluralismo, ma bisogna essere molto attenti a non fare diventare immediatamente teoria la realtà. Cioè la realtà del pluralismo non può ispirare un pluralismo relativistico. E quindi prima di elaborare una teoria, cioè prima di, in un certo senso, autocondannarci alla frammentazione, diremmo, a una pluralità selvaggia, ecco, c'è bisogno dell'interpretazione di questa realtà. Prima ancora, quindi, cioè, voglio dire, il pluralismo non è un evento metafisico. È una realtà con la quale ci dobbiamo misurare, che dobbiamo interpretare e che poi dobbiamo cercare di teorizzare in qualche modo, secondo qualche indicazione che viene da lontano, ma anche secondo le esigenze del presente. Seconda indicazione, il tema del nostro simposio, cioè i semi del logos nel pluralismo attuale, è un tema che viene da lontano, come dirò, ma che ci aiuta a superare una logica, che è poi la logica del pensiero binario. Il pensiero binario che in qualche modo presiede anche all'utilizzo di questi strumenti che ubbidiscono alla logica binaria off-on, acceso-spento, cioè la logica robotica. Questa logica robotica non ci aiuta anche e soprattutto, direi, nel pluralismo religioso, perché ormai credo che non ci sia più da mettere in campo la questione della vera e della falsa religione. Nel rapporto anche del cristianesimo nella sua forma cattolica, visto che peraltro manco il cristianesimo, pure il cristianesimo è plurale, no? Abbiamo i cristianesimi, e il cristianesimo nella sua forma cattolica, che per noi è ovviamente la vera religione, non si pone più nei confronti delle altre appartenenze religiose dichiarandole false, ma appunto tentando di cogliere in esse i semi del Logos. E questo da sempre. Terza indicazione, quali saranno i due binari sui quali mi muoverò? Sono il binario del raccoglimento, del Logos come raccoglimento e come legame, come nesso, Cloud Atlas, no? Vi dice il titolo di un bel film di fantascienza, e l'orientamento. Cioè abbiamo bisogno, di fronte al mondo che siamo chiamati ad abitare, alla società e alla città, alle città nelle quali siamo chiamati a vivere, abbiamo bisogno di orientarci. Devo dire che non è che sia facile stamattina fare, dopo un terremoto, una relazione. Immediatamente noi che siamo, cioè un po' così, pensiamo al sisma di Lisbona, che ha avuto una grande, no, valenza nell'interpellare il mondo filosofico dell'epoca, soprattutto il secolo dei lumi, no? Quando Voltaire rideva al migliore dei mondi possibili di Leibniz, pensando proprio al sisma di Lisbona. Mi lasciavo in qualche modo, no, come dire, catturare dalle immagini che ovviamente passavano sul mio monitor questa mattina, stanotte, dal fatto che come si orientano adesso i soccorritori. Ecco, non ci orientiamo attraverso i telefonini che stanno squillando, preghiamo per chi sta telefonando, ma insomma niente di più. Ma si orientano non attraverso lo squillo, ma attraverso le urla di chi chiede aiuto. Cioè l'urlo, pensate al famoso quadro di Munch, l'urlo diventa in qualche modo, no, la voce ancora, che non è ancora parola, perché l'urlo non è articolato, diventa in qualche modo orientamento. Ma perché noi possiamo cogliere la voce che si orienta, abbiamo bisogno del raccoglimento. Senza raccoglimento non c'è orientamento. E allora lascio allora queste prime così piccole introduzioni per venire al tema. Ecco, semi del verbo, come sapete il testo Logos Thermaticoi, ci chiede di fare non solo un passo indietro, ma direi un salto indietro, perché i Logos Thermaticoi non sono un'invenzione del cristianesimo e nemmeno delle scritture del Nuovo Testamento, ma vengono da più lontano, cioè vengono dal pensiero stoico pagano, dove troviamo i nomi di Crisippo di Cizio, di Cleante, quel Cleante che, cioè, si trova un po' pure nella Bibbia, come Pilato nel Credo, insomma, citato in Atti 17 nel discorso di Paolo all'Areopago, e poi Zenone di Cizio, Cleante e Crisippo. I soli. E lì comincia la riflessione sul prima logos spermaticos, il verbo che è capace di fecondare, e poi logos spermaticoi al plurale. Noteremo poi che in Giustino si usa il singolare, il logos spermaticos, non i logos spermaticoi. Poi siamo tornati noi ai semi del verbo. Allora, nella visione stoica del logos spermaticos, ma soprattutto semplicemente del logos, tutta la grande questione di quanto il logos greco sia in qualche modo strutturale alla narrazione della fede cristiana, è una questione sulla quale per esempio Ratzinger ha riflettuto molto, mettendoci in guardia dalle troppo rapide dellenizzazioni del cristianesimo, no? Spesso in atto anche fra i teologi e gli esegeti, non so se ci sta Paolo Merlo, sì, ecco appunto, ecco, mettendoci in guardia da una troppo rapida dellenizzazione del cristianesimo, dicendoci che quel logos è strutturale, se non alla fede, quantomeno alla narrazione della fede, Ecco, devo anche dire che forse sarà in qualche modo utile uscire da una presentazione del Logos soltanto in chiave protologica, cioè le origini, enarche e no logos, non siamo abituati. Ma dobbiamo tener conto che in quello che viene denominato corpo giovanneo, il Logos si trova sì nell'incipit del prologo, del quarto Vangelo, ma si trova anche come nome del cavaliere bianco dell'Apocalisse, cioè alla fine, il nome di colui che cavalca il cavallo bianco, siamo in Apocalisse 19:13, è Logos. Quindi il Logos da un lato feconda e mette in atto il creato protologicamente, ma dall'altro lato alla fine raccoglierà ciò che in qualche modo è destinato a compiersi nel momento appunto finale, nell'escatologia finale. Quindi il Logos ha una funzione protologica e una funzione escatologica, non solo protologica. L'altra cosa su cui, ecco, siamo sempre più o meno abbastanza abituati a pensare è che tendiamo poi di mettere in disparte, e che originariamente, persino nel pensiero appunto di questi stoici, in particolare mi riferisco a Zenone di Cizio e a Crisippo, il tema del Logos è connesso con lo pneuma, cioè con lo spirito. E credo che una prospettiva pneumatologica in teologia sia molto importante per in qualche modo pensare la pluralità, perché lo spirito è unità e pluralità insieme. Pensate alla Pentecoste, che viene chiamata in causa persino da Mike Luan e da De Kerckhove per decifrare l'universo mediatico, dove appunto vige questa, no, questa doppia icona, l'icona di Babele. I miei ragazzi conoscono anche il film Babel e si sono scandalizzati di quel film, e la Pentecoste. Ma dove la Babele non comporta la distruzione della torre, ma il fatto che la torre resta incompiuta. Cioè, gli sforzi umani sono destinati ad essere incompiuti. Se non c'è lo spirito non si dà il compimento. Ma dove parlano lingue diverse e non si capiscono, nella Pentecoste continuano a parlare lingue diverse. Non è che parlano l'esperanto o la lingua o l'inglese di internet o il greco della koinè. Parlano lingue diverse e si capiscono. E quello è il vero problema, no? Nel nostro mondo parliamo la stessa lingua, che sarà magari l'inglese di internet, e non ci capiamo. Questo è il problema. Nelle famiglie si parla la stessa lingua e si litiga regolarmente. Ecco, allora, un po' la prospettiva. Quindi c'è questo elemento, da un lato escatologico e dall'altro pneumatologico, con la tendenza, in questo per esempio frammento della fisica seconda di Zenone di Cizio, non quello di Eleo ovviamente, al tema dell'unità. Io non avrò tempo, ma l'ho già fatto in altre occasioni, in particolare a Urbino, di parlare dei monoteismi o del teomonismo, ma non avrò tempo. E neppure avrò tempo di mettere in campo la grande questione del rapporto tra monoteismo e violenza. Ma ovviamente no, qui le cose non possono essere non pensate, non possono essere lasciate all'approssimazione, no, giornalistica del non pensiero. Sia che la si chiami intelletto, o destino, o Zeus, Dios, o con molti altri nomi, cioè il pluralismo dei nomi, un pluralismo dei nomi che ritroviamo anche nelle scritture sante, dove Elohim è appunto un plurale, la natura divina è unica. E attenzione che il testo greco non dice la physis, ma dice l'essere. Leinaiteon, già Zenone, no? È unico, nonostante e dietro la pluralità dei nomi. Quindi in un certo senso il plurale è l'apparenza, è il fenomeno, l'uno è il noumeno, la res. Il nostro problema è il problema di non perdere nulla della ricchezza del plurale mentre cerchiamo l'uno. Ecco perché ho voluto intitolare tra nostalgia degli dèi e fascino dell'uno la mia riflessione di questa mattina. E allora qui continua, dopo aver detto che la natura divina è unica e l'essere divino è unico, bisogna tradurre, all'inizio, quando era per sé, ha cambiato tutta la sostanza da aria in acqua e come il seno materno racchiude lo sperma, ecco il tema del logos spermaticos, così essa, in qualità di ragione seminale del cosmo, si mantenne nascosta nella materia umida e la predispose alla genesi delle realtà che si sarebbero formate. In seguito, i primi derivati furono i quattro elementi, fuoco, acqua, e ancora no, il tema dello pneuma, per esempio, è presente in Crisippo, cioè l'uno del logos spermaticos è pneuma, è spirito diffuso, ruach, direbbero i biblisti, diffuso per tutto il cosmo e che cambia nome al cambiare della materia che informa. Ecco, tutto questo poi è fin troppo evidente in un famoso frammento di Eraclito, dove si dice che il Dio è giorno, notte, guerra, pace, e riceve nomi secondo il piacere di colui che lo incontra. E il Dio lì è Dioniso, è ovviamente Dioniso, come ci insegna la buon'anima di Giovanni Reale nelle sue interpretazioni anche della sapienza greca dell'oscuro Eraclito. Bene, non mi soffermo ancora troppo o molto su questi testi, ma ecco, volevo raccogliere un paio di elementi. Certo, dentro il quadro stoico, e quindi in un certo senso storicamente presocratico, dentro quel quadro il tema del logos spermaticos e dei logos spermaticoi è connesso con la cosmologia. Infatti troviamo questi testi l'insegna della cosiddetta fisica, dove la fisica degli antichi non è la fisica moderna, ovviamente, no? Alla maniera un po' della fisica anche aristotelica. E quindi c'è questa dimensione cosmologica. Ma c'è anche un'altra dimensione, che è importante anche per noi, della, diciamo, visione stoica del Logos. Peraltro, insomma, forse il cristianesimo deve più allo stoicismo che non al platonismo. Ed è la questione dell'etica. Cioè, la domanda del pensatore stoico, sia della primissima generazione che successiva, pensate, no, a tutte le metafore a tutte le leggende del possibile incontro, no? Molto, molto improbabile, tra Seneca e Paolo. La questione non è un sapere per il sapere, una conoscenza per la conoscenza, ma è che cosa devo fare? Questa è la questione della serie, che cosa devo fare per avere la vita eterna. Lo stoico direbbe: che cosa devo fare per essere felice? Che credo che sia poi una domanda talmente universale che ce la portiamo ancora oggi, no? Sul groppone, nel cuore, nella mente. E la risposta qual è? La risposta dello stoico: vivere secondo il logos. Cioè dare una logica alla mia vita, che altrimenti è illogica ed è infelice, è irrazionale ed è infelice, è dispersa ed è infelice. è dispersa in quello che Pascal chiama il divertissement. No? Dunque, no, è interessante questo fatto. In questo e su questo si innesta il messaggio della prima, diciamo, apologetica cristiana, dove appunto si cerca di cogliere il fatto che, cioè, doveva essere anche abbastanza problematico per un filosofo come Giustino, dover affermare che l'unica verità salvifica è nel Cristo Signore, a cui si è convertito, ma dover avvertire che ci sono verità, ci sono frammenti di verità, di bellezza e di bontà nella cultura pagana. Giustino deve giustificare questa presenza, cioè non dice: no, vedete, quelli non hanno capito niente, rottamiamoli. No. Il cristianesimo non si innesta in maniera distruttiva, sarebbe talebanismo culturale, no? Distruggiamo i monumenti delle antiche culture, monumenti anche di pensiero, ma cerca di dare la sua risposta proprio a partire dal logos spermaticos. Conosciamo i testi dell'apologia numero 2, la seconda apologia, ma il problema di Giustino è questo, che supera sia la dimensione cosmologica che quella puramente etica dello stoicismo. Storicizza il discorso, come del resto fa la rivelazione. La rivelazione si innesta nella storia e porta l'idea della storia nel pensiero occidentale, no? Come dirà Carlo Levitt nel suo bellissimo libro Il significato e il fine della storia. Storicizza e riferisce a Cristo, cristifica il logos spermaticos. Quindi il logos spermaticos non è più, no, un logos, come dire, di puro riferimento come intellettuale filosofico, ma è logos arx. Non è più nemmeno soltanto il logos preesistente del primo versetto del prologo, ma è il paradosso del verbo incarnato, nel quale si dà tutto, tutta la razionalità. Cioè, Giustino usa dei termini che in greco sono particolarmente significativi, cioè la razionalità tutta intera sta in Cristo. Il problema è tirarla fuori. Olon è il termine greco, no? È un modo olistico di pensare al Cristo. E tuttavia, coloro che sono vissuti secondo il Logos, ecco la formula stoica, anche se non erano cristiani, se erano considerati, no, infedeli, non crea, sono cristiani, perché in essi opera il Logos spermaticos. I nomi sono quelli di Socrate, di Eraclito e degli stoici. Socrate ed Eraclito, che stanno a significare, diciamo, e dei poeti. Socrate e Eraclito stanno a significare la ricerca del vero. Gli stoici, che stanno a significare la ricerca del bene, dell'ethos, e i poeti, che stanno a significare la ricerca del bello. Quindi, dove c'è autentica ricerca del bene, del vero e del bello, lì c'è Logos che lavora. Sta lavorando il Logos. A noi spetta riconoscerlo. Di più, sta lavorando, diciamo, con l'accezione pneumatologica, lo spirito, perché persino un pensatore che non posso considerare un pericoloso comunista, quale Tommaso d'Aquino, no, dice che chiunque dice la verità, questa verità viene dallo Spirito Santo. Chiunque la dica, persino Aristotele, persino i pagani, persino quelli che noi consideriamo in qualche modo miscredenti. E allora questo tema non ci deve far pensare, né in Giustino né, no, nei testi che andrò evocando tra poco, a una sorta di relativismo. Perché la concentrazione cristocentrica è fondamentale. La riflessione ulteriore è la seguente, cioè dove si registra la molteplicità. Non so se qualcuno di voi ha presente, beh, non siamo lontani da Ascona, dove si svolgono i dialoghi di Eranos, dove lì ha cominciato Rudolf Otto, quello sul sacro, a pensare queste cose, ma non siamo lontani da Ascona, ma Ascona è stata anche frequentata da Henri Corbin, che ha scritto un bellissimo libro, a mio parere, intitolato Il paradosso del monoteismo. Lì, cioè, Dio, in qualche modo, se si vuol comunicare, si deve moltiplicare. Il Dio unico assoluto resta in una assoluta solitudine. Allora, facendo riferimento alla tradizione ebraica ed islamica, Corbin dice che questo modo, in qualche modo, di moltiplicarsi del divino sono gli angeli. È l'angelologia. Se c'è qualcosa che ci accomuna in un certo senso, non è tanto la visione del monoteismo, eccetera, ma è l'angelologia. L'angelologia è comune alle tre religioni cosiddette monoteiste. E quindi in qualche modo bisogna che si in qualche modo renda visibile, si renda, qualcuno ha scritto che gli angeli sono un po' come l'ufficio stampa di Dio, con buona pace degli attuali giornalisti, che tanto angelici non mi sembrano, ma la cosa è interessante perché Dio, se si deve comunicare, si deve moltiplicare. Ma per farlo in una visione fortemente filosofica proveniente dall'antica saggezza, ecco, questa moltiplicazione non produce il divino, ma le sue manifestazioni. Qual è il genio del cristianesimo? Che questo molteplice, l'alterità, si pone in Dio stesso, nella visione trinitaria. Cioè la visione trinitaria di fatto finisce con l'essere lasciate perdere la fede, almeno culturalmente, cioè per onestà intellettuale. La visione trinitaria, che ha anche dei presupposti nel pensiero pre-cristiano, ma che si sviluppa e si centra nella fede cristiana, la visione trinitaria di Dio, il monoteismo appunto trinitario, è l'unica forma che riesce a tenere insieme in Dio, cioè nell'assoluto, l'uno e il molteplice. Lo dice mirabilmente Rosmini nella Teosofia. Come l'uno e il molteplice, questa teosofia mirabile dei cristiani, li cita lo pseudo Dionigi, è un luogo davvero fecondo per non solo pensare, ma per interpretare anche il presente, anche la dinamica di questa molteplicità. In ogni caso, ecco, tra i presupposti che ci interpellano in qualche modo, ecco, è evidente che abbiamo a che fare con un mondo nel quale il pluralismo tenda sempre più a diventare conflitto, nonostante tutte le indicazioni che già Giovanni Paolo II, fino a Papa Francesco, abbiamo di non interpretare l'attuale momento come un momento di conflitto di civiltà o di guerra di religione. E non so quando molti possano essere convinti da questo, questa sorta di divieto ecclesiastico. Ma ci dobbiamo muovere dentro questa visione. Muovendosi però dentro questa visione, io sono rimasto molto impressionato dalla ripresa che per diversi aspetti ho dovuto fare, sempre in ordine ai presupposti, del testo di Niccolò Cusano intitolato De Pace Fidei. Tenete presente che quel testo, il grande pensatore, siamo in tempi di umanesimo cristiano, cioè volemo se bene e basta, cioè quasi che il cristianesimo fosse un umanesimo, ma bisogna opporsi a questa tentazione. Il Cusano, in quel libro, quel libro dove, quando nasce? Nasce quando arrivano al pensatore, al cardinale pensatore, le notizie dell'eccidio, della presa di Costantinopoli da parte dei turchi, dove sono accadute cose atroci, così atroci come quelle che hanno riguardato, solo per parlare della mia Puglia, i martiri, i truntini e la chianca amara della mia Vieste. Quando arrivano queste notizie, invece di stracciarsi le vesti e di dire facciamo una crociata, il Cusano inventa un simposio, come i nostri, in cui il Logos chiama, no, i dotti delle varie appartenenze a confrontarsi e a riflettere su questo. Ed è in quel De Pace Fide, in quel testo, che noi troviamo il famoso detto, che poi passerà come una specie di motto per il Cusano: una religio in ritum varietate, cioè nella varietà delle appartenenze religiose, rituali, c'è un'unica religione. Ma attenzione che anche qui la prospettiva del Cusano non è di tipo relativistico, ma è l'unica religione, il cristianesimo per lui, non è una religione della ragione o una meta religione, ma è appunto la religione cristiana, eccetera. La discussione fatta su basi razionali circa la concordia delle religioni porta alla conclusione di questa unità. Alla fine, no, tutti i saggi sono invitati a consultare le biblioteche, da tutti gli scritti confrontati tra loro risultò che tutti gli uomini fin dall'inizio hanno sempre presupposto un solo Dio e l'hanno venerato in tutte le forme cultuali, sebbene il popolo semplice non avvertisse questo, perché distolto dal potere avverso del principe delle tenebre. Cioè, la perdita dell'unità è operazione diabolica, perché il diavolo è colui che separa, il simbolo è colui che unisce. Detto questo, allora, tre, diciamo, conclusioni di questa cosa, poi vado rapido. Il Logos va anche inteso come legame, come nesso, come connessione, capace di far vedere dietro il fenomeno del molteplice l'unità. Ma questa unità, voluta dal Logos, attuata dallo Spirito, non è un'unità indifferenziata, dove spariscono tutte le differenze. Non è l'omogeneizzato delle culture e delle fedi, ma si mantiene anche nella diversità come ricchezza. Papa Francesco continuamente insiste sul fatto che le diversità sono una ricchezza. Seconda indicazione: nell'esperienza religiosa, poi sarebbe interessante mettere in campo la differenza tra esperienza religiosa e esperienza di fede, che non si equivalgono ovviamente, per noi spesso, no, nel linguaggio comune accade, ma non è così, neppure dobbiamo mettere la contrapposizione tra fede e religione come la vuole Barthes, però dobbiamo anche dire che la fede non può fare a meno della religione, ma c'è la religione che fa a meno della fede, cioè c'è una vaga religiosità che non si riferisce all'atto di fede in un Dio personale. Detto questo, la esperienza religiosa in ultima analisi si trova configurata secondo pluralità e unità. Ha un aspetto rituale e dottrinale che fa le differenze e quindi che genera la pluralità. Difatti, se ci mettiamo a fare l'ecumenismo a partire dalla dottrina, come dice il Papa, non ci arriviamo mai, no? le dottrine, i riti sono le differenze, ma l'aspetto mistico ed etico produce l'unità. E questo in ogni autentica esperienza religiosa. Cioè la tendenza mistico-etica è la tendenza rituale-dottrinale. Naturalmente non è autentica la religione che fa meno di una di queste dimensioni. Bene, detto questo, nel riflettere l'unità e la pluralità dell'esperienza religiosa, mettendo anche in campo, poi leggerete nella relazione alcuni passaggi sul tema del rapporto tra salvezza e verità, ma volevo dare alcune chiavi di lettura dell'attuale contesto alla luce delle cose che riceviamo in un certo senso dal passato. Prima chiave di lettura è la seguente: attenzione a non lasciarci ingannare da Giustino. Non perché Giustino sia ingannatore e poi dovrà essere difeso da professor Selvaraggi, ma perché la situazione è diversa. Vedete, un conto è avere a che fare, come Giustino, come il protocristianesimo, come Paolo all'Areopago, con i non ancora cristiani, un cristianesimo, no? C'è una sorta di avvento, no? Di attesa, no? Nella cultura pagana, nella cultura ebraica, nel mondo antico, no? Questa che diventa gravido, no? Dell'attesa del Cristo. Un conto è parlare dei logo spermaticoi dentro il pre-cristianesimo, un conto è parlare dei logo spermaticoi nel post-cristianesimo. Cioè noi siamo nel non più cristiano, almeno in Occidente, almeno in Europa. Facciamoci una ragione di questa cosa. Non parlavamo di dati statistici relativamente alla presenza del cristianesimo in altre regioni del globo. Dove, ecco, io non credo che possa ritornare, come dirò, il paganesimo nel senso della nostalgia degli dei. Gli dei fuggiti non ritornano, è un punto di non ritorno. Ma può essere per l'Europa, per la nonna, un punto di non ritorno il post-cristianesimo. E allora dobbiamo, come diceva Ratzinger, abituarci ad essere qui ed ora minoranza creativa. Che siamo minoranza non dipende da noi, che siamo creativi sì. Come accade per esempio alle istituzioni religiose, cattoliche, si parlava prima dei ragazzi che non si fanno preti, insomma, poco male, è importante che conservano la fede. Cioè la questione se il figlio dell'uomo quando tornerà troverà la fede sulla terra la dobbiamo declinare in senso europeo. Quindi come noi, no? Rifacendoci in un certo senso al paganesimo, ne scopriamo la valenza culturale, così finirà per l'Europa, scoprirà il cristianesimo come soltanto generatore di cultura, ma non come luogo di fede. E allora ecco perché, no? Questa apertura, insomma. Cioè voglio dire, il declino dell'Occidente o il tramonto dell'Occidente non significa necessariamente la fine della fede, perché la fede non è strutturalmente soltanto occidentale. Noi siamo affezionati all'Occidente, siamo contenti di essere occidentali, non invidiamo nulla alle altre culture, però dobbiamo fare i conti con questo post-cristianesimo che ci circonda, che ci attanaglia, nel quale viviamo, basta vivere in un'università. Che non sia pontificia, ma pure là, insomma, opposto ai cristiani, pure i miei studenti di teologia, non pensate che abbiano molto a che fare con la fede. Quindi diventa importante tutto ciò. Allora, volevo in qualche modo mettere in campo tre dimensioni sulle quali in qualche modo dobbiamo riflettere. Certo si parla, e si è parlato molto anche da parte dei sociologi, di post-secolarizzazione e di ritorno del sacro. A me pareva interessante leggere questa cosa con un riferimento che fece all'epoca Karl Lehmann parlando alla conferenza episcopale tedesca, quando lui ne era presidente, e parlava, guardate, noi come chiese, in Germania c'è anche il problema appunto dei cristianesimi, siamo di fronte a una sorta di ritorno del sacro, ma nella forma del teoplasma. È interessante che un teologo tedesco vada a riscoprire il termine di un filosofo italiano, insomma, questo ci fa onore. la formula teoplasma, la parola teoplasma viene da Petazzoni, da Raffaele Petazzoni. C'è una plastilina, cioè la nuova religiosità non è una religiosità determinata, ma una sorta di plastilina nella quale, insomma, cerchiamo in qualche modo di vivere con una religiosità che non è la religiosità della fede, che è una religiosità che si esprime e si sviluppa soprattutto in rapporto ad una energia cosmica, ad un assoluto impersonale, ad un Dio che è una specie di UFO non ben identificato, che non ha un nome, anonimo. Poi metteteci che qualcuno dice che è pure femminile e siamo rovinati completamente. Insomma. Vabbè, questa è solo una battuta. Tutto questo sembrerebbe datato, di fatto, Pedazzoni, il teoplasma lo tira fuori, insomma, non nel passato recente, richiamato da Lehman, ma che trova la sua, insomma, ho trovato la sua configurazione nella teoria della schiuma, che abita il terzo volume della trilogia di Sloterdijk, no? Che si intitola appunto Le sfere, il primo volume, sono volumi abbastanza massicci, il primo volume è sulle bolle, il secondo sui globi, il terzo sulle schiume. E abbiamo scoperto nella scuola di Perugia dell'anno scorso che la metafora della schiuma presiede anche a certi aspetti della fisica teorica e della fisica attuale, dove l'universo sarebbe rappresentato meglio dalla figura della schiuma. Qualcuno dice no, veramente ha la figura del cavolo romano, perché come sapete il cavolo romano non è una battuta, è una cosa vera, ha una configurazione frattalica, no? Quindi in questo senso l'universo frattale sarebbe raffigurato dal cavolo romano. Quindi che cavolo dici? No, sarebbe una cosa cosmica e fisica, non che metafisica. Però ecco, nelle sfere c'è questo elemento schiumatico che cioè viene in qualche modo anche rappresentato da, ecco, parlavo prima di nostalgia degli dèi, di femminilizzazione del divino, da Afrodite. Afros e schiuma. E ricorderete tutti, naturalmente, la rappresentazione, per esempio, del Botticelli di Afrodite che emerge dal greco mare ed emerge appunto attraverso la schiuma. La schiuma è qualcosa che da un lato dice confusione, caotica, ma dall'altro dice fecondità. Ecco, ci sono sempre i due aspetti che dobbiamo in qualche modo di cui dobbiamo tener conto. E dall'altra parte, proprio questo aspetto, diciamo, anonimo, schiumatico del divino, finisce che lo ritroviamo anche, per esempio, nelle letture che si possono fare della religiosità giovanile. Sapete che di recente se ne è discusso molto, è uscita questa indagine di Franco Carelli, Piccoli atei crescono, dice, non stare a pensare che i ragazzi di oggi stiano ritornando alla fede, insomma, dice quanti sono, quelli della GMG, insomma, e poi che ci vanno a fare, vanno per esprimere la fede o vanno per altri motivi aggregativi, no? Semplicemente aggregativi. Il problema è che nelle religiosità giovanili che si esprimono spesso in contrasto con la religione come istituzione, la figura prevalente è quella di un'energia cosmica, di un riferimento a un assoluto che risulterà poi alla fine del tutto anonimo. Quindi abitare il ritorno del sacro con la consapevolezza di una identità che non lo distrugge, ma che è chiamato in qualche modo a qualificarlo. Cioè noi non possiamo rottamare il nuovo sacro, come non possiamo rottamare, no, il ritorno dell'agnosi, ma dobbiamo in qualche modo esserci per dire che c'è un aspetto di incompiutezza, il cui compimento è dato dal Logos, non tanto dal Logos del quarto Vangelo quanto da quello dell'Apocalisse. Siamo in attesa di un compimento che ha un nome, e questo nome è il Logos. L'altro aspetto che sarebbe connesso con la nostra cultura è l'aspetto della globalizzazione, cioè del villaggio globale che ieri è stato ampiamente richiamato. Ma è interessante il fatto che, per esempio, nella lettura che fa Sloterdijk di McLuhan, e sul quale poi si può innestare anche la riflessione di De Kerckhoff sull'universo mediatico, ecco, viene chiamato in causa di nuovo, in un certo senso, lo Spirito Santo. Scrive Sloterdijk: con una generosità che rischia di sembrare un'appropriazione indebita, McLuhan postula una sfera ibrida, che è insieme tribale e globale. Questo è il nostro problema. Cioè che nel globo, nel villaggio globale, abbiamo espressioni di tribalismo mai viste. Qualcuno diceva, no, che mentre gli oggetti si mondializzano, le persone si tribalizzano. Quindi la mondializzazione riguarderebbe soltanto, non so, la Coca-Cola, la Nutella e Microsoft, ma non i gruppi umani che tendono a tribalizzare. Allora, ridendo un po' a McLuhan, dice che col suo ottimismo sembrerebbe postulare una sfera ibrida, tribale e globale a un tempo che includerebbe l'intera famiglia umana in un'unica membrana universale, questa è la formula di McLuhan, e che sarebbe al contempo rotonda, centrata e romana, e non rotonda, decentrata e canadese. E questa è la scuola, appunto, mediatica canadese. La macchina che sarebbe in grado di compiere questo miracolo semplificatore è il computer, interpretato nello spirito della Pentecoste. Secondo McLuhan, esso permette l'integrazione dell'umanità in una comunità psichica supertribalistica. Chi non riesce a vedere che qui ancora una volta, e chissà che non sia l'ultima, si insegnava l'unità del villaggio globale e della Chiesa? E a questo farà eco De Kerckhoff, che a proposito del virtuale parlerà, insomma, in un certo senso, di una rappresentazione in chiave pneumatologica del digitale e del virtuale. L'ultimo elemento, che è l'elemento del pluralismo religioso, ci porta a pensare, a riflettere sul luogo di questo pluralismo e sull'epifania, in un certo senso, di questo pluralismo. No? Qui le scuole di pensiero sono almeno due, no? La scuola che vuole che il pluralismo derivi da una originaria unità che si è frammentata, e questa era la scuola viennese di Schmitt, no? Altra classica, molto apologetica, cioè l'uomo tende tendenzialmente all'unità, era originariamente, no, in un contesto di unità, ma al tempo stesso viene, attraverso soprattutto l'esperienza del peccato, a prodursi in una frammentazione, dall'uno al frammento. Dall'altra parte, la posizione invece di Petazzoni e dalla scuola romana, no, Vienna e Roma lì hanno ribattuto molto, ribattono ancora per alcuni aspetti, cioè l'unità è un guadagno, si parte dal molteplice per guadagnare l'uno. Ecco, ovviamente le due posizioni sono anche, a mio parere, abbastanza conciliabili. Dunque, da questo punto di vista, ritorno al tema del raccoglimento e dell'orientamento. Perché? Perché a me pare che oggi il nostro Occidente, così frammentato e così, come dire, polverizzato, quasi, no? Siamo in una pulviscolare cultura, cioè una cultura di pulviscoli, ok? che respiriamo nell'atmosfera e che poi trasferiamo nelle nostre rappresentazioni, anche per esempio, anche artistiche, quanta frammentazione nell'arte contemporanea, quanta frammentazione nelle dissonanze della musica contemporanea, no? Bene, questa operazione di frammentazione che richiede, noi come Occidente stiamo vivendo fortemente, per cui no, ha voglia di fare leggi contro il Burkina. Che, sapete il risultato qual è stato? È aumentata del 200% la vendita del Burkina. Per legge dice alla gente come si deve vestire. Allora, il problema, invece di preoccuparsi, insomma, di come non si dovrebbe spogliare. Cioè, il problema è questo, che, no, quello che voglio dire, che in questo Occidente così frammentato, che tende in alcuni casi a rappresentare una sorta di dittatura, di un laicismo, insomma, non propriamente umano, viene a subire, ecco, al netto, diciamo, degli episodi di violenza, a subire il pungolo islamico. Non è la prima volta che lo subiamo questo pungolo, ma oggi lo stiamo subendo. Cioè, voi avete mai riflettuto al fatto che mentre noi siamo più o meno dispersi nelle nostre faccende quotidiane, ci sta comunque chi si orienta verso la Mecca e prega, cioè si raccoglie. Raccoglimento e orientamento. Non ci dovrebbe far pensare sulla nostra spiritualità. Non per adottare l'altra spiritualità, ma per assumere anche noi momenti di raccoglimento e di orientamento, questa, no? Questo pungolo islamico. Perché dal loro punto di vista, no? Con le persone di matrice islamica con cui ho avuto modo di discutere e di parlare, dal loro punto di vista noi siamo pagani, noi siamo frammentati, noi abbiamo perso l'identità, noi siamo noi che opprimiamo la donna riducendola ad oggetto di piacere e a strumento di, non loro. Quindi mettiamoci anche dal punto di vista, no, dell'altro e dell'alterità, per mettere in discussione noi stessi, non per cambiare religione o fede, ma per mettere in discussione il nostro modo di vivere la fede, che di tutto è fatto tranne che di raccoglimento e di orientamento in molti casi. Quindi da questo punto di vista abbiamo bisogno veramente del recupero di una spiritualità autentica, e che sia certamente centrata sulla nostra fede, ma che sia anche capace in qualche modo di mostrare come non stiamo perdendo la bussola. E ovviamente la bussola è data dalla nostra rivelazione cristiana. Sì, lui mi dice stop, ma io devo concludere, anche perché è vero che sto sforando, ma sul tema, allora, ecco, va bene, lo faccio soltanto con la battuta finale. Quale teologia per abitare, diciamo, queste dimensioni, la dimensione del ritorno del sacro, della globalizzazione e della nostalgia degli dèi? È un po' una teologia, diciamo, quella che metto in campo qui come proposta, cioè come progetto, non, è una teologia, una criptoteologia, cioè che non si esprime tanto, cioè nei termini, diciamo, manualistici, accademici, formalizzati. Quello lo facciamo, ma lo dobbiamo fare a scuola, lo dobbiamo fare sulle riviste, ma non mentre pensiamo il presente. Ma poi è anche una teologia che tenta in qualche modo di superare sia, e questo lo troverete scritto, sia l'aspetto apofatico negativo di ciò che non si può nominare, sia l'aspetto assolutamente positivo, no, di una teologia assolutamente definitoria ed enfatica. Tutto questo, per esempio, il teologo che abita all'ultimo dialogo sull'ossimoro delle schiume di Sloterdijk la chiama una teologia sfrattata. È sfrattata dall'università, è sfrattata dalla società civile, in questo momento è sfrattata pure dalla Chiesa, perché tutto svenza tranne che alla teologia, però rimane anch'essa come pungolo per pensare il presente e interpretarlo e viverlo anche nel nostro momento di adorazione e di meditazione. Grazie.